Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale. Fulvio Tessitore, accademico dei Lincei. Autorità, signore e signori, debbo iniziare dicendo che l'intervento del collega rettore mi pone di fronte ad una considerevole tentazione. Io che sono stato rettore della più antica università laica e di Stato del mondo, la Federico II di Napoli. Mi indurrebbe a mettere da parte il tema che mi è stato chiesto di trattare e che tratterò brevemente per rivolgermi in particolare a quei giovani che stanno sui tetti per cercare di vedere con il loro occhio la densità della storia d'Italia, i 150 anni dell'unificazione, e cavarne conforto per l'avvenire e proteste per il loro presente. Non lo faccio per varie ragioni, ma non lo faccio per una ragione principale, cioè che presumo che qualche cosa di questa mia solidarietà potrà emergere dal mio breve intervento che riguarda, come mi è stato chiesto, la preparazione culturale dell'unificazione nazionale partendo dal Sud. Dico subito che sono anche io concorde sul fatto che uno dei maggiori errori che si può compiere nell'affrontare la storia contemporanea del nostro paese, nonostante tutte le sue anomalie e la sua complessità, sia quello di scomporla in parti profondamente contrastanti, così da mettere in discussione la nostra identità più forte, che è quella nazionale e culturale, rispetto alla purtroppo debole identità statale. Io sono convinto che l'identità nazionale italiana è una identità forte, e basti pensare solo a due elementi, l'unità di lingua e l'unità di religione, mentre quella che è stata e che, ahimè, è ancora debole, è l'identità statale. Ed ecco perché oggi mi rifiuto di interpretare la storia d'Italia contemporanea per parti, che rischia di indebolire sempre più l'identità statale, fino al punto da indebolire anche l'identità nazionale, che invece è forte e tale deve restare. Perché? Perché certamente uno dei caratteri forti della preparazione culturale dell'unificazione nazionale dalla prospettiva del Sud è la circolarità. Tutto il Risorgimento italiano fu un eccezionale momento di circolarità culturale, sociale, politica, direi persino antropologica, ed in modo particolare circolare fu il contributo del Mezzogiorno d'Italia. Non so quanto se ne vantino coloro che, a differenza di me, non sono napoletani, ma si sa che questa definizione di napoletani si è estesa a coprire quasi tutti i meridionali, forse con la sola eccezione dei siciliani. A parte ogni altra cosa, a parte il ruolo egemone, per ragioni non certo di qualità ma ambientali, prima dell'Unità d'Italia e fino al 1920 nell'Italia meridionale continentale esisteva una sola università, l'Università di Napoli. Il che significa che molti contributi Napoli ha ricevuto da figure eccezionali e non eccezionali, di giovani provenienti dalle varie parti del Mezzogiorno, dal Salento, dalla Basilicata, dalla Calabria. In molti casi sono venuti a restare a Napoli, in una proiezione non napoletana, mentre in altri casi, ritornando nelle loro terre, hanno portato un contributo di grande rilevanza per il progresso e lo sviluppo grazie alla grande cultura di Napoli, che in ogni caso non può ritenersi chiusa nella cinta daziaria della città. Ecco un primo esempio di quella che ho chiamato circolarità, caratterizzante la preparazione e lo sviluppo del moto unificatore. Altri due elementi caratterizzanti vanno tenuti presenti se si vuole cogliere questo contributo culturale all'unità d'Italia. Un primo è un fatto di datazione, già emerso dagli interventi che mi hanno preceduto. Non è possibile partire solo dal 1848 e dal 1860 per capire il processo e, appunto, la sua circolarità. E su questo ritornerò. In secondo luogo, il carattere molto forte dell'intero contributo che le varie parti d'Italia hanno dato al movimento nazionale, il carattere di filosofia civile, non dico di filosofia politica, che caratterizza la cultura rivolta alla realizzazione dell'unità. Si tratta di una esigenza costante, la quale va oltre le ideologie politiche e in molti casi sorregge le idee politiche. Si tratta cioè di un carattere etico-sociale, di cultura militante, che riprende l'idea illuministica e filangeriana della filosofia in soccorso dei governi. Mi soffermo brevemente su questi due elementi. Non si può intendere il risorgimento senza il pre-risorgimento, e uso l'espressione senza alcuna valenza categoriale o concettuale. E qui la datazione si coniuga col carattere di filosofia civile proprio nella cultura del Settecento dell'illuminismo napoletano e meridionale, che Filangieri sintetizzò in una sola frase: la filosofia in soccorso dei governi. Filangieri faceva riferimento alla filosofia come scienza, appunto nell'accezione settecentesca e classica di filosofia secondo la sua etimologia. Filangieri in questo era erede di una delle grandi figure di quella cultura settecentesca di Genovesi, così come alunno dichiarato di Genovesi fu Giuseppe Maria Galanti, l'autore di un'opera che non andrebbe dimenticata, in modo particolare quando si celebra l'unità, la descrizione geografica e politica delle Sicilie, un'opera di statistica, di sociologia e di economia. Qual era il carattere di questa filosofia? Lo disse Vincenzo Cuoco, quando nel 1806 commentò Giuseppe Maria Galanti, con il quale aveva collaborato. Si tratta della filosofia della casa. Se si vuole veramente affrontare la rivoluzione nel senso non soltanto politico, ma come rivoluzione di costumi, addirittura come rivoluzione antropologica, bisogna fare attenzione alla casa che abitiamo. Non era una convenzione di tipo qualunquistico, era la sottolineatura di ciò che ho chiamato filosofia civile. Da qui anche il significato del 1799. Debbo dire subito che non credo a quelle sciocchezze poco meno che da gazzettiere, secondo le quali col 1799 è finito tutto, è stata decapitata un'intera classe dirigente, senza alcuna altra possibilità che abbandonare il mezzogiorno al destino di invincibile decadenza che la storia successiva avrebbe dimostrato. Nel dir questo non tolgo niente a quelle nobili figure che furono sacrificate nel 99, tante delle quali anche di queste terre. Ma dal 99 è databile l'iniziativa democratica non soltanto del Mezzogiorno d'Italia, ma della storia d'Italia, del movimento nazionale. E qual è una delle origini di questa iniziativa democratica? La si ritrova nella definizione che Vincenzo Cuoco dà delle ragioni del fallimento della rivoluzione del 99, negando in anticipo un'altra sciocchezza che spesso si dice, quella secondo la quale la rivoluzione del 99 sarebbe fallita perché i rivoluzionari pensavano alla Francia, credevano di vivere in Francia ed avevano dimenticato di vivere a Napoli e nel mezzogiorno d'Italia. Cuoco dice che esistevano nel mezzogiorno d'Italia e nel regno di Napoli tutte le condizioni perché la rivoluzione scoppiasse e riuscisse e fosse una rivoluzione attiva, come era la rivoluzione di Francia, e non una rivoluzione passiva, l'espressione famosa che poi anche Gramsci riprende e discute in un altro modo. I rivoluzionari, dice Cuoco, non avevano saputo volere la rivoluzione perché, seguendo questa volta sì le idee astratte, erano andati al di là delle utili riforme, come le chiama Cuoco. Ma Cuoco dice anche un'altra cosa che veramente ci indurrebbe a proiettare questo momento sulla nostra contemporaneità. La nazione napoletana era come divisa in due popoli distinti per due secoli di storia e due gradi di clima. Che cosa significa questa frase? Non è una distinzione di carattere razzistico. Due secoli di storia significa due diverse dimensioni culturali. Due gradi di clima significa due diverse condizioni sociali. E qual era la condizione perché questa frattura si risolvesse, facendo riuscire la rivoluzione? La suturazione dei due popoli, il che non avvenne allora e forse non è avvenuto dopo, il che ha caratterizzato in forma anomala la strutturazione delle classi sociali nel Mezzogiorno, con riflessi su tutta la vicenda storica italiana pre-risorgimentale e risorgimentale. La rivoluzione fallì per la mancanza di questa suturazione che non riguarda la responsabilità dei due popoli, gli aristocratici ed i lazzaroni, ma purtroppo per la deficienza e incertezza di quelli che stavano in mezzo e che non avevano saputo compiere la suturazione, così come oggi. Io sono convinto che questo è il vero problema. Questa di Cuomo mi sembra ancora oggi una delle più lucide interpretazioni della storia del Mezzogiorno e non solo del Mezzogiorno, questa che ho così rapidamente richiamata. Ora da queste grandi idee nasce l'iniziativa democratica, ragion per cui non è vero che finisce tutto col 99. Gli uomini del 99 sono quelli che animano il decennio napoleonico, la monarchia amministrativa, se si vuol dire così, la quale, come ha detto uno dei nostri più autorevoli storici contemporanei, Pasquale Villani, in quel momento, con quel tipo di governo, consentì l'approdo ad una dimensione liberale e come tale progressista della storia del paese e del Mezzogiorno d'Italia. Allo stesso modo, è sbagliato leggere gli episodi del pre-risorgimento separati gli uni dagli altri. È un rinnovare l'ignoranza continuare a porre il problema in questi termini. 1799, il decennio francese, il 1820-21, il 1848, quando, come disse con un'altra espressione assolutamente pregnante Croce, morì in idea quel regno che sarebbe morto nel fatto nel 1861. Perché è sorprendente che si leggano separatamente questi fatti? Perché già Francesco De Santis, nelle lezioni della seconda scuola napoletana, ossia la letteratura italiana nel secolo XIX, distinta nella scuola liberale e nella scuola democratica, poi con i grandi corsi su Leopardi e su Manzoni del 1872-1874, suggerì di vedere in fila quei fatti, perché solo in tal modo si capisce la forza e il valore del Risorgimento, la sola e prima rivoluzione liberal-democratica della nostra storia recente, prima della Repubblica con la sua Carta Costituzionale. Continuando a mescolare datazione e filosofia civile, è possibile leggere questi fatti e capire questa interpretazione di De Santis. E lasciatemi dire, aprendo una parentesi, che la letteratura italiana del secolo XIX e la storia della letteratura italiana del 1870-71 sono non soltanto una storia letteraria, sono la storia intima, la storia morale, la storia sociale d'Italia, come nel 1898 la definì un vostro concittadino di cui mi vanto di essere studioso, Giustino Fortunato. È la storia d'Italia, è la filosofia del costume italiano, ossia una questione relativa all'identità nazionale rispetto all'identità statale. Ad un decennio dall'unificazione si ebbe la preoccupazione che tutto si sfasciasse ed allora Pasquale Villani, napoletano fiorentino, allievo di De Santis, iniziò a scrivere una storia d'Italia, partendo dalle invasioni barbariche e dai comuni, così come De Santis, per non parlare di altri, scrisse la grande storia della letteratura italiana. Poiché devo procedere con rapidità, consentitemi di ricordare che il capitolo su Machiavelli della storia di De Santis si apre con «ed annunciano l'ingresso degli italiani in Roma. Sia gloria a Machiavelli». Perché gloria a Machiavelli nel momento in cui gli italiani entrano in Roma? Perché Machiavelli è uno dei momenti della ricostituzione della coscienza nazionale. Cosa preparano queste grandi idee? È stato ricordato Pisacane, ma bisogna fare anche un passo indietro e ricordare l'eclettismo napoletano, che è un grande momento culturale di carattere cosmopolitico. In quegli anni, in quegli autori, gli interlocutori sono la cultura francese e la cultura tedesca, in un primo momento attraverso la Francia, perché il tedesco allora lo conoscevano in pochi e bisogna aspettare il 1843, quando un sacerdote, peraltro maestro, di Bertrando Spaventa, scrisse «Le questioni filosofiche», che sono piene di filosofia tedesca, specialmente del Kant, della critica del giudizio, avvicinata direttamente e non già attraverso qualche versione latina o francese. E però bisogna dire che i nostri eclettici, come i loro eredi e successori, non ricevettero soltanto, restituirono anche. Le lezioni della prima scuola napoletana di De Sanctis sono qualche cosa di esemplare quanto ad informazione e dimensione, appunto effettivamente europea, ripensata con originalità, anche in ragione della stagione culturale degli anni 30. Più tardi va ricordato Silvio Spaventa e in modo particolare il giornale Il Nazionale del 1848, da lui stesso diretto, ma dove sicuramente scrisse anche Bertrando Spaventa. Là viene fornita una prima formulazione di un'altra delle idee che sottolineano la circolarità del moto risorgimentale e della sua cultura, e cioè la circolazione della filosofia italiana nella filosofia europea, che sarà l'oggetto del primo corso di lezioni che Bertrando Spaventa tenne quando ritornò a Napoli, professore nell'università nel 1861, il cui nucleo si trova già nel Il Nazionale. Che significa questa idea storicamente sbagliata, ma culturalmente e politicamente di grande momento? Significa il processo del dare e del ricevere. La filosofia italiana ha preceduto la filosofia moderna. Il mondo moderno con Telesio, Bruno, Campanella, Vico, i quali dopo un'interruzione, quella dei secoli bui della storia d'Italia, ritornano con la loro filosofia, la quale ritorna in Italia con i nomi di Kant e di Hegel, e Spaventa scrive la filosofia di Gioberti, 1863, l'Hegel italiano, così come Rosmini è considerato il Kant italiano. Quindi un grande momento di circolarità che si coglie anche, ripeto, in altre grandi opere che rappresentano, per altri versi, tesi storiograficamente oggi superate. Naturalmente sono andato, diciamo così, per linee esterne, è il caso di dire per lumi sparsi, e vorrei concludere con una frase di De Sanctis e con una concezione de Sanctisiana di Giustino Fortunato. Le ultime grandi pagine della storia della letteratura italiana sono quelle che si aprono con questa affermazione. Diresti appunto che quando si è formato lo Stato si sia sformato il mondo intellettuale e civile da cui è nato. Che cosa De Sanctis intendeva dire? Non intendeva dire che falliva il movimento risorgimentale al quale egli aveva dato un grande contributo, come dirà nel 1869 in una lettera. La mia vita ha due pagine, quella culturale e quella politica. Non intendo lacerare nessuna delle due. E voi sapete che De Sanctis è stato il primo ministro dell'istruzione nel primo governo dell'Italia Unita, il governo di Cavour. Che cosa intendeva dire? Che sulla base della preparazione intellettuale e culturale, fatta di tante componenti, di tanti contributi, di tante parti, bisognava ormai realizzare quella che De Sanctis chiama l'assimilazione della nazione nello Stato. Ossia, ritorna il problema dell'identità nazionale e dell'identità statale, che abbiamo visto posto embrionalmente già da Cuomo. Ed in quel processo, aggiunge De Santis, dopo il 1860, nasce il socialismo nella politica, il positivismo nella cultura. Nasce cioè il momento che avrebbe potuto e dovuto risolvere le ambiguità, le incertezze, le anomalie della storia dell'unificazione nazionale, della storia del risorgimento, anche del risorgimento meridionale. Perciò De Santis auspica che in questo momento non dobbiamo stare nelle seconde linee, non dobbiamo stare nei secondi posti, come eravamo stati per troppo tempo. E come si può non stare nelle seconde linee, nei secondi posti, quando si tratta della ricostituzione della coscienza nazionale? Lo mostrano le grandi pagine della nuova scienza e della nuova letteratura e della storia, su cui non posso soffermarmi, ma che invito a leggere e rileggere. Io sono convinto che quando Fortunato conclude il «Dopo la guerra dissolvitrice», che è del dicembre 1920, e scrive la frase che adesso citerò, augurandomi di ricordarla perfettamente a memoria, in realtà risponde ad una domanda che era implicita in De Santis e che egli, 6 mesi prima, in una lettera a Zanotti Bianco, aveva formulato in questo interrogativo: «Che cosa vale moralmente l'Italia?» E aggiunge: «Per la via sulla quale si è messa l'umanità, l'Italia non sarà più felice se non scoprirà il valore della pubblica e privata moralità. Se non lo farà, non le resterà che piegare trepido il capo e raccomandare sé e la patria al Dio ignoto». Era il rischio di non realizzare l'assimilazione della nazione nello Stato, così da farne davvero uno Stato liberale e democratico. Auguriamoci, dopo 150 anni, di non dover ancora raccomandare noi stessi e la patria al Dio ignoto.